Ciao a tutti, per me e penso anche per Sofia è veramente bello essere qui con voi perché innanzitutto ci sentiamo a casa e perciò questo ci fa molto piacere, non solo per questo ma perché qui è iniziata diciamo un po' il cammino mio e di Letizia nell'End. E io ho 51 anni, in questo momento ho una famiglia in cielo e in terra. In cielo sono in quattro e in terra siamo in due rimasti, però in realtà siamo molti di più, perché comunque questo rimanere da soli a gennaio del 2018, il 29 gennaio, quando Letizia, 34 anni, vola in cielo, questo essere soli ci ha fatto capire tante cose. E comincio dal 2009, dal terremoto d'Abruzzo, quando io e Letizia ci siamo conosciuti. E Letizia stava male, nel senso che lei già da piccola aveva avuto una malformazione all'uretere che gli aveva compromesso poi futuristicamente, dopo appena 3-4 anni, tutte e due reni. Perciò in questi 34 anni si è fatta due trapianti, degli espianti e tantissimi pianti e giorni in ospedale. E io l'ho conosciuta nel 2009, che lei era venuta solamente per un giorno lì all'Aquila, mentre io già c'ero da 3 mesi e mezzo. Era venuta solo per un giorno perché era in dialisi, non c'era l'ospedale, metà era crollato. Perciò lei è partita dai Gaslini di Genova con un prete, Don Valentino, e si sono diretti all'Aquila. Perché fare? Per trovare un posto per fare un campo a dei ragazzi. Ecco, qui già mi ha iniziato a sconvolgere la situazione, perché penso che quasi tutti saprete che cos'è la dialisi. E dopo essere usciti da una dialisi, partire e andare in Abruzzo per cercare un campo per dei ragazzi, ho scoperto che non è da tutti, anzi è da pochissimi. E perciò questa cosa già mi ha destabilizzato, perché io ero da lì ormai da 3 mesi e mezzo, no? Tre mesi e mezzo, qui ho fatto tante cose, eppure quando è arrivata lei mi sono accorto che non avevo fatto niente, ma proprio niente, eppure pensavo di aver fatto tanto. E è per questo che mi ha rubato il cuore. Da questa nostra, come dicevano prima, unione tra le macerie. La sua vita era una maceria, la mia era una maceria, perché io venivo da un passato totalmente diverso da quello che faccio adesso. Ero totalmente un'altra persona, perciò anch'io avevo distrutto la mia prima parte di vita andando dietro al nulla. E poi a un certo punto, fortunatamente, mi sono detto: ma che sto facendo della mia vita? E mi ha portato questo cammino in Abruzzo, dove ho conosciuto Letizia. Da lì è cominciata la nostra storia insieme. Avevamo un punto fisso con noi, una certezza: Cristo. E lei ce l'aveva più di me, questa certezza. Perché di solito chi sta male, chi è tra le sofferenze, si avvicina molto più rapidamente a Cristo. Chissà perché. E quando stiamo bene, magari sì, ci stiamo vicini, ma così, ogni tanto, quando ci fa piacere, quando ne sentiamo il bisogno. Invece lì gli stai dietro sempre. Quando ti mancano le cose, la salute e tutto il resto, noi cerchiamo Cristo e ci avviciniamo di più, perché ci abbiamo di meno, ci abbiamo meno confusione in testa, ci abbiamo altre priorità che spesso non sono quelle mondane. e che ci portano a fare delle scelte radicali della nostra vita. Se è vero che vogliamo dimostrare, okay, il nostro credo. Io e Letizia, dopo esserci conosciuti, lei era in dialisi, poi il miracolo, il 30 giugno del 2009 il trapianto, e poi comincia la nostra vita insieme, una vita un po' difficile, perché lei mi ha detto proprio questo, ha detto: guarda che c'hai presente che cosa significa stare con una persona malata? E poi una malattia che non è che ti porta degenerativa, che ti porta alla morte, no, ti porta a vivere sì e no una mezza vita galleggiando. Invece lei galleggiava, era una che continuava ad andare a fondo delle cose, e questo ha fatto sì che quando ci siamo sposati in comune, perché io venivo da un matrimonio finito, da una separazione, eppure lei mi ha accettato per questo. C'era gente che quando parlavo della mia vita, dopo che avevo finito, se ne andava. Letizia, quando io ho parlato della mia vita e dei miei insuccessi e della vita che avevo passato, sapete chi mi ha detto? Mi ha detto: a me interessa chi sei adesso, non chi sei stato. È per questo che mi ha lasciato a bocca aperta, perché di solito le persone tendono a puntare il dito o a mettere dei marchi alle persone, magari sbagliando. L'equipe con noi non l'ha fatto. Noi, quando siamo venuti qui per la prima volta, siamo venuti a chiedere all'equipe se ci avrebbero accolto, perché avevamo bisogno di un cammino spirituale che ci unisse. E come pochi hanno fatto, l'equipe ha detto sì. Ha detto: non mi interessa se tu sei sposato in comune, se sei separato, se stai facendo la nullità magari del matrimonio passato. Ci hanno accettato, e questo per noi è stato l'inizio del nostro cammino in End. Ecco, ci sono tante altre persone che aspettano di essere accettate. Se noi abbiamo questa apertura, non solo cambiamo la vita alle persone, ma cambiamo il percorso del mondo, perché queste due persone che sono state accettate dall'End hanno cominciato a fare il cammino dell'End e abbiamo cominciato a fare quello che volevamo, avere tanti figli. Però i primi due sono volati in cielo in gravidanza. E allora, visto che forse erano queste le condizioni, ci siamo aperti, non chiusi, e non ci vengono i figli, e chiudiamo, il nostro matrimonio è finito, perché il matrimonio si basa solo sui figli. Non è vero. E allora ci siamo aperti a fidi e accoglienza di chi? La Letizia cercava gli ultimi, perché lei era l'ultima, andava a cercare gli ultimi, quelli che non vuole nessuno, eppure ce ne sono tanti, ma non li vediamo perché non appaiono sulle prime pagine pubblicitarie, no? Bisogna andarli a cercare in fondo, e non ci va nessuno perché è gente scomoda, noi pensiamo, perché se andiamo a prendere o a trovare o a cercare un bambino che non vuole nessuno, immagina come sarà la nostra vita. Saremo finiti, chiusi, persi. Ragazzi, è il contrario. Questi che noi gli stiamo lontani sono quei tesori nascosti che qualcuno ci dice di andare a cercare, e ci dice di andare a cercare i tesori nascosti tra gli ultimi. E non sono io che lo dico. La Letizia questo l'aveva capito e mi ha portato dentro a questa cosa. E infatti abbiamo preso, grazie a Letizia, che andava a cercare, Peng. È arrivato Peng, un bambino di 4 anni e mezzo che era seduto su un seggiolone, occhio completamente storto, non parlava, non masticava, non camminava, c'aveva il panno, non era, era stato stato stimolato zero, era, sembrava un vegetale a 4 anni e mezzo, guardava fuori la finestra, non si vedeva neanche l'occhio, ma il bianco, perché era talmente stordito da quello che aveva vissuto nella sua vita. È nato con una sindrome genetica rara, ce n'è uno in Italia. Pensate la Letizia dove è andata a mirare, all'unicità. È unico in Italia perché c'è una sindrome genetica rara, che ce ne sono 30 nel mondo, accompagnata da un gene raro, perciò doveva essere zero. Bene, adesso poi lo vedrete, è qui in giro con me, è tutt'altro che un vegetale. E questo perché è avvenuto? Perché qualcuno è andato a prendere un qualcosa che sembrava scomodo a tutti gli altri. E tutti ci stavano lontani. Ma se non abbiamo paura delle diversità e ci avviciniamo alle cose che ci fanno paura, troveremo quello che non troviamo nelle altre attività o cose che cerchiamo. E che poi ti ritrovi che questi ultimi che prendi poi diventano primi. E poi adesso vi spiego perché diventano primi. Con lui, dopo essere arrivato lui nel 2015, a Letizia non bastava, perché noi volevamo 8 figli, perciò ce n'era. E infatti c'è stata un'altra richiesta di una bambina, Dorotea, che è volata in cielo, al Gemelli di Roma, nata con una, anche lei con una gravissima malformazione al cervello, non, alla testa, al cranio, non gli si era chiuso, gli avevano dato 1 settimana di vita, abbandonata lì, erano 6 mesi che era all'ospedale, attaccata con 1000 tubicini, ma con nessuno che la voleva, naturalmente, perché si guardava, nel senso che faceva paura guardarla, le cose che ci fanno paura. E Letizia ha detto sì. Considerate, ha detto sì quando io non stavo lavorando. Lei non stava lavorando. Avevamo preso Peng e lei ha detto di sì a questa bambina. Abbiamo falsificato, cioè abbiamo preso la mia busta paga vecchia e l'abbiamo portata in tribunale per far vedere che io avevo un lavoro a contratto tempo fisso indeterminato. Io ho detto: Letizia, ci arrestano. Non lo sapevano neanche i suoi genitori, che sono qui. Abbiamo fatto questo. E sapete qual è stato il risultato? È inimmaginabile. È arrivata la provvidenza, sono arrivate le persone. È arrivato tutto quello che ci serviva. Ecco, lei mi ha portato a sperimentare queste cose, la provvidenza, affidarsi a Cristo, ma in maniera che a volte noi non siamo capaci di farlo. Perché se andiamo a aprire il Vangelo e leggiamo quello che c'è scritto, non è che adesso, magari c'è anche chi lo fa, ma non è che facciamo tutto per filo e per segno, eh? Facciamo come le cose che ci piacciono, che possiamo fare, o quelle che secondo noi non possiamo fare, tipo vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri e seguimi. Oh, calma, mi pare, no? Eccessivo. E invece dobbiamo cercare proprio l'eccessivo per vedere i miracoli. E i miracoli sapete chi li fa? Lui naturalmente è onnipotente. Ognuno di voi, io e lei, noi dobbiamo dare inizio al miracolo. Noi se incontriamo uno per strada che chiede aiuto di qualcosa, non è che possiamo dire: Signore, aiuta tutti i poveri del mondo, e poi passo oltre. No, voi vi dovete fermare, lo dovete portare a casa vostra. Eh sì? È così che vedete il miracolo. Dici: poi me lo porta a casa mia, già siamo un 3-4, non c'ho neanche per me. Perfetto, vuoi vedere i miracoli? Accogli un'altra persona a casa tua, apri la tua porta se vuoi vedere i miracoli. Non la tieni chiusa, se no li vedi. Anzi, li vedi, ma piccoli. Invece c'è bisogno d'apertura per vedere i miracoli, quelli grandi. E se a noi che li facciamo? Diamo l'inizio almeno a questo. Arrivata Dorotea, dopo la falsificazione di tutto quello che abbiamo fatto in tribunale, arriva Dorotea, sconvolge le vite di tanti, però anche lei non era per noi. E dopo meno di un anno che era con noi, vola in cielo. Naturalmente erano tutte belle, io le chiamo belle botte, nel senso belle cose da assorbire, ma noi siamo andati avanti, abbiamo continuato gli affidi con David, Kevin, altri due bambini che sono venuti, avevamo dato disponibilità ad altri, non ci siamo fermati. Perché? Perché Letizia non si fermava, perché Letizia aveva poco tempo e non lo sprecava. Non è che passava delle giornate, mi annoio, questo lo dico a dei ragazzi, mi annoio, ti annoi? Dove? In questo mondo? Apri gli occhi, non ti annoi più. E questo ci ha portato arrivati al 2000 e fine 2016, che purtroppo Letizia ha cominciato a stare male. Cioè il suo rene, dopo neanche 6 anni, iniziava il rigetto di questo rene. Perciò Letizia è tornata in dialisi nel 2017. C'ero io, Peng e lei. E questo ci ha portato a vivere un 2017 di sofferenza e di passione. Ma qualcuno dice la passione è quella? Beh, vi dico solo una cosa. Dicembre 2017, 13 trasfusioni di sangue, perso in casa. E questa era un mese. Io attraverso Letizia ho conosciuto la passione. E mi sono avvicinato più a Cristo attraverso le sofferenze. E poi nel gennaio del 2018 vola in cielo. Ci ritroviamo, ma ecco, la passione vi ho raccontato a dicembre perché abbiamo poco tempo. Se no ci sono tutti i mesi a venire, che me li ricordo tutti, con i 210 giorni d'ospedale, perché lei era in dialisi, io gli facevo la dialisi, devo stare lì con lei, perciò lavoro, le cose, passa tutto in secondo piano, ragazzi, i soldi, tutto il ce ne frega più niente di niente, stiamo perdendo la salute, ce ne stiamo andando, quando ce ne andremo, non si sa, stamattina anche il Vangelo dice tieni accesa la lanterna, cioè porta l'olio. E questo mi ha fatto capire anche questo, che il nostro tempo non c'è. Adesso io parlo e fra un secondo non ci so più. Teniamole bene in mente queste cose, perché ci fanno capire quel che dobbiamo fare sulla vita giorno per giorno. Lei vola in cielo e rimaniamo io e Peng. Ci avete presente quando fate tutti quei vostri progetti, no? Tra le coppie, ci sposiamo, faremo dei figli, diventeremo anziani, prenderemo la pensione, andremo mano per mano, avremo. Su un attimo non c'è più niente. E lì dovete resettare tutto. Lì vi sentite cenere. Però la cenere, se noi la lasciamo lì, è spenta. Se noi ce la sgrugliamo di dosso, sotto ci sono dei carboni ardenti che sono i nostri cuori, che siamo noi. Se noi prendiamo questa cenere, questa sofferenza, e la mettiamo a disposizione di qualcun altro, cambiando completamente le cose che avevamo pensato di fare, diventa un'arma indistruttibile. leggevo, adesso non so quando l'avete fatta, scusate, ho gli occhiali rotti, non so quando l'avete fatta questa, dovere di sedersi, il cantico dei cantici, ragazzi, c'è scritto qui, metti come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, perché forte come la morte è l'amore. Eh sì, se noi riusciamo a fare questo scambio, quella morte, la sofferenza, la passiamo in amore per chi? Per tutti. Perché io sarei affondato, io sarei morto se avevo chiuso le porte di casa mia. Eravamo io e Peng e basta, rimasti. Un bambino che quando s'alzava ancora rimaneva sul letto se non l'andavi a alzare. Cacava addosso, non si muoveva dal letto, non beveva, non mangiava e restava lì. Dopo un mese sono riuscito a prendere le forze per rialzarmi e cambiare. Cambiare direzione. Capire che tutto quello che avevo pensato di fare con lei non c'era più. Lei non c'era più. Noi siamo qui. Loro non possono fare più quello che noi possiamo fare oggi qui. Possono fare dell'altro, che noi domani faremo. Ma intanto, visto che siamo qui oggi, dobbiamo fare il nostro, ragazzi. Ma no per finta, davvero, se ci crediamo. Col cuore, con la vita. Io e Peng abbiamo deciso, invece di chiudere le nostre porte, di aprirle. A chi? Io lavoravo al centro di prima accoglienza emigrati, agli emigrati che scartavano dal centro emigrati, ad esempio. E infatti venivano giù, Cioè non è che dicevano no, Di basta ragazzi, piano un po' alla volta. E c'era da fare tante cose. E c'erano da fare tante cose lì a casa, perché noi stiamo in campagna, perciò loro aiutavano noi e noi aiutavamo loro. Noi non abbiamo chiuso le nostre porte, abbiamo tolto il cancello di casa. Al poggio degli aquiloni, che è casa nostra, non c'è il cancello, e sul buco della porta non c'è la serratura, c'è un fazzolettino per non far entrare l'aria d'inverno. Questa è la nostra accoglienza. Abbiamo aperto a tutti e grazie a questa apertura è nato il Poggio degli Aquiloni. Che cos'è il Poggio degli Aquiloni? È una casa d'accoglienza per chi nessuno vuole. Ma guarda, si continua, fa sempre la stessa cosa. Ma se noi ci eravamo fermati all'accoglienza dei bambini, visto che eravamo in due, la mia vita era finita, perché io non potevo accogliere più bambini, ma ce ne sono tanti altri da accogliere, che non sono bambini e non sono nascosti e si vedono e facciamo finta di vederli. E noi accogliamo quelli. Sono passati dei ragazzi usciti dalle comunità, anzi no, buttati fuori a 18 anni dalle comunità, dove fuori non c'hanno lavoro e famiglia, magari anche degli zingari, non per... dire qualcosa agli zingari, ma magari lo zingaro uscito da un posto può tornare a fare quello che faceva prima, perché i parenti in Italia, nel mondo, ce ne sono tanti zingari, nel senso, ecco, funziona così. Lì a quelli noi abbiamo preso quelli, abbiamo preso persone che non voleva nessun altro perché facevano paura, piene di tatuaggi, 18 anni, che sembrava che ringhiavano. Abbiamo preso ragazze incinte, buttate fuori di casa perché non avevano più il fidanzato. Abbiamo preso due bambini, 9 e 10 anni, di Haiti. Abbiamo preso, adesso in questo momento, ci siamo aperti proprio completamente. Abbiamo detenuti a casa nostra che fanno i domiciliari, ex detenuti che si sono fermati a casa nostra a che fare, ad aiutarci. Ma tu guarda. Cioè gente di fuori non viene dentro ad aiutarci. Questo che esce di galera, se ferma di qui, aiuta. Ragazzi, siamo noi gli autori dei miracoli. Queste persone che nessuno vuole, tipo detenuti, Sapete quanti ce ne sono? Tanti, che non frega niente a nessuno, sono marchiati, hanno un timbro. Questi, se dicono che sono stati dentro, non trovano casa, benché pagano. E non trovano tante altre cose che noi troviamo. Non trovano neanche l'apertura da parte delle persone. Anzi, forse in giudizio. Ah, guarda, quello è rientrato dentro alle carceri dopo 2 mesi che era uscito. Ragazzi, ma questi escono senza documenti. Tutto scaduto, senza soldi, senza famiglia. Chi è che l'accoglie quando aprono le porte del carcere? Nessuno. E allora che volemo? Poi dopo dobbiamo mettere 20.000 telecamere a casa nostra per far entrare i ladri. Ma questi sono incazzati con voi, con noi, perché non li cacchiamo, scusatemi. E è questa la verità. Sono persone come noi, che hanno pagato per quello che hanno fatto, hanno sbagliato, sì, e noi continuiamo a giudicarle, anche se loro hanno fatto 12 anni. Dici, ah, ma questa fa 12 anni, il prende a casa mia, questo ci ammazza tutti. No, no, questi non ammazzano chi accoglie, questi ammazzano chi non accoglie. La cosa è differente. E ecco, accogliamo queste persone. E sapete chi è la punta di diamante all'interno del poggio degli aquiloni? Ci crederete mai? Peng. Peng. Ma chi era Peng? Lo sconosciuto, nessuno sapeva della sua esistenza. Un ultimo tra gli ultimi. Eppure adesso è lui che manda avanti il poggio. Sapete come? Quando entrano queste persone, che lui, se sa o non sa chi sono, non gli interessa, per tutti c'è la stessa accoglienza. Ti fa mettere seduto, ti abbraccia, ti bacia, ti fa suonare la chitarra e ti bacia, e ti bacia, e ti bacia. E questi qui, abituati non a questo, ma tenemoceli lontani, ragazzi, il lavoro lo fa lui con loro. Io dopo faccio dell'altro, ma il lavoro grosso lo fa lui. Queste persone, già dopo questa accoglienza, cambiano totalmente. Cambiano totalmente, diventano persone normali, non più arrabbiati, perché c'è qualcuno che gli vuole bene, che li accoglie e che li bacia. Quello che vorremmo anche noi. E questo in parte è il poggio, in parte perché poi aiutiamo, sosteniamo delle famiglie da fuori, collaboriamo con la Caritas, prendiamo i cibi e li consegniamo, cerchiamo di aiutare con come possiamo persone che hanno bisogno e siamo aperti a tutti, nel senso andiamo per il paese a bussare a casa della gente, oh, ci aiutate a fare questo? Internet zero, io sono zero, sono rimasto nell'Ottocento. Se c'è qualche pubblicità adesso del poggio di Aquiloni è perché qualcuno fortunatamente ci ha messo. Ma quello che è stato il nostro non è pubblicità. È bussare alla porta come una volta quando si vendeva l'aspirapolveri, che ancora qualcuno li vende. È un porta a porta, no la pubblicità. Ragazzi, servono anche le vostre mani, sporchiamoci le mani insieme e vedrete quello che succede. Damo più fiducia a lui e vediamo che succede. Noi, poi adesso mi fermo, perché oltre tutto questo c'è stato anche dell'altro. Io e Letizia ho detto che abbiamo cominciato il cammino dell'End qui, ma non è finito qui, siamo entrati con un'equipe e poi questa equipe praticamente abbiamo deciso che, siccome eravamo entrati in un'equipe, di fare una nuova equipe e noi staccarci da lì e entrare su questa nuova equipe. Abbiamo deciso di farlo e abbiamo cominciato a cercare le persone per fare equipe, ci vogliono delle persone sposate possibilmente che dicano sì, e tra queste persone che noi andavamo cercando la provvidenza ha portato delle persone che ci hanno detto sì. E una di queste coppie, non persone, coppie, è Claudio e la Sofia, che adesso gli passerò il microfono e vi racconterà il resto della storia.
Io mi sono scritta alcune cose, ma solo per avere qualcosa. Stamattina proprio rileggevo la nostra carta del Land e dice questo, mi ha colpito questa frase, parlava della regola di vita, ma ne parla proprio come una regola che no, dobbiamo vivere quotidianamente, non solo, cioè nella nostra vita, no? Sempre cercandone una più stimolante, diciamo, a livello spirituale. E diceva questo, non è altro che stabilire gli sforzi che ognuno intende imporsi per meglio rispondere alla volontà di Dio su di lui. Non si tratta quindi di moltiplicare gli obblighi, ma di precisarli per sostenere la volontà ed evitare di andare alla deriva. E ancora diceva che doveva essere, adesso questo pezzo non l'ho scritto, ma doveva essere leggera per non modificare la personalità, ma doveva essere sufficientemente severa per difenderci dalla mollezza. Comincio da questo perché quando insomma ci siamo sentiti con Moreno e con Maria Grazia Eugenia per questa giornata, leggendo un po' qual era il tema di questa giornata, ho pensato un po' a quello che è stato, che cosa significava il sogno di Dio e quello che significava, che significa per me e per Claudio. Posso riassumerla così: fare la sua volontà, quindi non la nostra, non i nostri progetti, non i nostri programmi. Però non è stato così facile, il cammino. Quindi quando abbiamo incontrato Letizia e Moreno, vabbè, faccio una piccola premessa, siamo sposati da 10 anni, abbiamo 3 bambini. Quando abbiamo incontrato Letizia e Moreno per la prima volta, aspettavo Giuseppe, stava per nascere, loro c'erano Dorotea, e la nostra prima, e Peng chiaramente, la nostra prima uscita, mi ricordo, in 3, quindi io, Claudio e Giuseppe, è stato per andare da loro perché avevamo saputo che era morta Dorotea 2 settimane dopo che era nato Giuseppe. Questo a noi ci ha riacceso molto. Ripensavo adesso mentre parlava Moreno a varie cose vissute con loro in Equipe Notre Dame, che per noi sono stati, sono tuttora, insomma, pietra miliare, ma quel passaggio che il Signore ti fa fare, cioè quell'incontro che il Signore ti fa fare per quell'arco, della vita, che è fondamentale in quel momento. Poi può non essere sempre lo stesso per tutta la vita, però è fondamentale per quel momento, serve per quella spinta. E mi ricordo che quando abbiamo iniziato, quando loro ci hanno proposto di fare l'Equipe Notre Dame, noi già in parte la conoscevamo, grazie ad altri amici che ne facevano parte. Io personalmente stavo vivendo un senso di lotta quasi col Signore, perché c'erano tante cose che con Claudio avevamo capito nel fidanzamento che mi sembravano assopite. Mi sembrava di vivere una vita troppo comoda, c'avevo una vita troppo comoda, fatta da cose normali, il lavoro, c'avevamo Giuseppe, però era una vita troppo comoda. E io benedico quel momento di lotta personale, perché grazie al cammino in Equipe Notre Dame mi ha permesso di vivere svariate cose accanto a loro, in particolare anche accanto a Letizia, quando Moreno, nell'ultimo periodo anche della vita di Letizia, aveva chiesto a me e Anita poi dopo di aiutarlo anche nelle assistenze all'hospice, e per me quella è stata un'esperienza tanto forte, come non solo di fratellanza, perché comunque Ecco, ci sono alcune cose che Claudio ed io abbiamo vissuto nella nostra prima equip, direi così, quindi con loro, che sono oramai diventate quella pietra miliare che non possiamo prescindere da quello, neanche nel nostro attuale cammino in equip Notre Dame. Cioè quella fratellanza, quella comunione che solo l'equip ti può dare, perché è solo Cristo che ti dà questa fratellanza, questa comunione. Non ci può essere un progetto umano. E quindi io ringrazio, perché veramente mi rendo conto che avrei perso tanto. Poi, mentre lui parlava adesso, mi è venuta in mente un'altra cosa che vi racconto, proprio per far capire che siamo tutti in cammino, no? Tutti in questa misericordia. Mi ricordo quando loro, anche in equip, no? Si faceva condivisione della nostra vita e soprattutto cercavamo di farlo in maniera molto profonda e molto anche grazie al loro aiuto, perché loro stavano da più tempo, noi eravamo all'inizio dell'equip, quindi Letizia soprattutto scandiva questi tempi anche nella profondità della condivisione. E mi ricordo che anche, ecco, ci parlava, mi ricordo in particolare, se posso raccontarlo, no? Penso di sì. Mi ricordo in particolare che ci fu un momento in cui Letizia già aveva, mi sa proprio era il 2017, in cui lei ci chiese consiglio anche sull'idea o meno di accogliere una bambina di 5 mesi, che era tra l'altro uno dei suoi più grandi desideri anche, no? Accoglierla proprio all'inizio anche della vita. E io mi ricordo nel cuore di aver pensato, no, questo è proprio, sono matti, posso dirlo? Sono matti, perché non è possibile adesso, cioè come si fa adesso? Ok. Poi mi risuona, questa è quello, la mia risposta, palese, dopo però mi risuona quella frase, quel brano del Vangelo che poi è stato scelto anche, mi sembra, per il funerale di Letizia, se non ricordo male, del chicco di grano che quando muore porta frutto. E io adesso, a distanza, non adesso, anche dopo poco, mi sono ritrovata a pensare esattamente come pensava Letizia. Cioè quella cosa che io avevo criticato, diciamo, o perlomeno mi ero opposta a quella sua cosa, adesso io mi ritrovo a pensare esattamente come la pensava lei. Quindi c'era bisogno del suo sacrificio perché anche la mia vita si scartavetrasse ancora di più da tutto quello che è il limite umano, da tutto quello che è il progetto umano. C'è una cosa che Papa Francesco ha detto adesso al Giubileo dei Giovani a Međugorje, e lui dice questo: non c'è per noi volontà migliore di quella del Padre, che è il progetto di amore per noi in vista del suo regno e della nostra piena felicità. Lui qui continua dicendo che ci fa paura spesso questa volontà, perché pensiamo che ci toglie qualcosa, e quindi dice: non abbiate paura della sua volontà, ma ponete tutta la vostra fiducia nella sua grazia. Solo Lui conosce il vostro cuore e i vostri desideri più profondi. Solo Lui, che vi ama con amore assoluto, è capace di colmare le vostre aspirazioni. Quindi arriviamo alla morte di Letizia, e poi c'è Morelli. Cioè, mi ricordo anche Letizia che una volta l'ha rimproverato, poraccio, a lui. Poraccio, no, c'aveva ragione, perché ci è venuta a dire palese a me, a Claudio, che avevano pensato a noi per fare il poggio degli aquiloni. Noi così l'abbiamo guardato, e Letizia l'ha rimproverata e gli ha detto: ma se gli dici così questi scappano. E effettivamente poteva essere così, perché molto probabilmente nella nostra vita già da tempo si stava maturando questo desiderio, ma non c'era ancora il chicco di grano caduto a terra che portava frutto. Però il Signore intanto operava anche tramite le loro vite. E quindi dopo la morte di Letizia, Moreno ci viene a parlare, ci viene a dire di questo progetto, e noi diciamo di sì. ma era un sì che, ecco, si sforzava, perché già l'avevamo cominciato in equipe anche con loro, di non essere un sì banale, pauroso, che dopo poco scappi, oppure di essere un sì fermo, cioè sì è questo, basta, mi fermo qua, ma un sì che era legato a questa volontà del Padre, al desiderio di dire cerchiamo sempre più di non essere legati noi ad un progetto, ad una scelta, ma di lasciare che sia il Padre ad operare. E quindi da lì noi personalmente avevamo già fatto, prima di conoscere loro, il percorso dell'affido, poi siamo in questo percorso, aspettavamo Giuseppe, e tutto si blocca, perché poi anche nei servizi funziona che se c'hai figli naturali stai a posto, non sei più utile per la società, tra virgolette, nel senso noi cerchiamo solo chi non ha figli, invece nel caso nostro non eravamo convinti di questa cosa, però così loro ci hanno fatto interrompere il percorso. Poi è successo tutto quello che vi ho raccontato, riprendiamo il percorso dell'affido nel 2018, ad agosto otteniamo il sì, e da lì, ecco, da lì comincia il nostro percorso. In particolare, diciamo, verso ottobre riceviamo la chiamata dai servizi per aiutare un bambino, per, parliamo sempre di servizi di Perugia, di aiutare un bambino che aveva bisogno di un aiuto pomeridiano, così. Nel frattempo però veniamo a conoscenza di Alessandro. Alessandro è il nostro secondo figlio, quindi già vi immaginate la fine, cerco di farla breve, non sarà facile, ma veniamo a sapere di Alessandro, e mi ricordo che ne parlammo alle 4 della mattina, perché Claudia ha sempre guidato i mezzi e quindi partiva alle 5. Quella mattina ci siamo detti, senti, ma c'è sto bambino, che facciamo? Allora, il nostro padre spirituale è da tanto che ci educa alla volontà di Dio, e lui, mi ricordo, su un precedente affido che poi non è andato a buon fine, ci disse: voi dite sempre di sì nella certezza che se il Signore vuole le porte si aprono, altrimenti si chiudono. Perfetto, noi in questa certezza abbiamo detto di sì, e da lì è iniziato il nostro secondo travaglio. Io lo chiamo un travaglio perché sono state 2 settimane molto difficili, perché poi ovviamente il diavolo fa di tutto per toglierti la pienezza, per toglierti la bellezza, per tentarti su tutto ciò che non è comodo. E quindi è iniziato un po' il nostro secondo travaglio, perché i servizi noi abbiamo fatto tutta alla luce del sole, non ci avevamo niente da nascondere, quindi abbiamo anche esposto ai servizi la nostra disponibilità che avevamo dato per Alessandro. E da lì, diciamo, ci sono state un po' di difficoltà di comprensione, di che io capisco anche il loro punto di vista, però mi sono state dette alcune cose, una specie di, poi quella mattina ci sono potuta andare solo io perché Claudio già l'hanno chiamato al lavoro, quindi mi sono vista schierati gli interi servizi e io da questa parte, poi esame d'estate la stessa cosa, solo sono state 2 ore in cui mi è stato detto che eravamo pazzi, che quello che stavamo facendo, avremmo caricato Giuseppe di un peso insormontabile e che questi bambini non erano da soli, ok? Chi ci avevano i servizi? Una garanzia, detto così una garanzia, perché mi fate capire che se nasce un bambino a Perugia e viene lasciato, non chiamate le famiglie ma le mandate in comunità. E difatti così è successo qualche mese dopo. Vabbè, comunque, e questo è stato. Io sono uscita dopo da quell'incontro pianto, mi devo sfogare, perché nel nostro intimo sapevamo che tanto faceva Gesù, non è che decidiamo noi. Quando nel matrimonio diciamo siete disposti ad accogliere i figli che Dio vorrà donarvi, non i nostri, non quelli che noi vogliamo, ma quelli che Dio vorrà donarci, quindi sarà Lui a scegliere, non noi, ricevo la chiamata che ci avevano scelto per Alessandro. Nel frattempo Claudio era stato male, ci avevano chiamato al tribunale, chiamo Morena alle 5 di mattina che era già col telefono occupato, e io ho detto ma con chi parli alle 5 di mattina? Lui non perde tempo, è uno che non perde tempo, e quindi ci ha accompagnato di corsa in tribunale, perché io non sapevo manco dove era dislocata Napoli, che dovevamo andare verso Napoli, quindi ci ha accompagnato, ma 3 ore e mezza eravamo a Napoli, e siamo andati a prendere Alessandro. È arrivata Alessandro a casa, mi ricordo la prima cosa che il giudice disse è: se uno crede ai miracoli, Alessandro è un miracolo. Lui è un bambino affetto da spina bifida, a 300, lui ci fece poi la lista della spesa di tutto quello che aveva Alessandro, però per noi una cosa era chiara: uno, se era Gesù che ci chiedeva questa cosa, ci avrebbe dato la grazia di portarla avanti, uno. Due, come lo è Giuseppe, così Alessandro non è nostro, di conseguenza noi siamo solo uno strumento per far sì che lui possa realizzare la volontà che Dio ha su di lui. Tre, Alessandro non è come Peng, non sono la loro malattia. Loro sono molto di più. Sono innanzitutto dei bambini che hanno bisogno di amore, di essere accolti, e poi vedremo tutti i miracoli. Noi già li stiamo vedendo, li stiamo assaporando, ma il tempo stringe, quindi vado più... E quindi va bene, ci abbiamo avuto Ale. Nel frattempo, ovviamente, il progetto.
Sì. Ci abbiamo. No, no, no.
Sì, no, io dico ci abbiamo perché, vabbè, Moreno è il suo padrino, ovviamente.
No. Eh? Vabbè, la mia era un'altra cosa.
Ci abbiamo poco tempo, dici? No. Vabbè, non ci ho capito niente. Andiamo avanti. Come sempre, spesso non ci capisco niente. Claudio mi dice: sei molto bruscioloso. Sì, forse un po' sì. E poi niente, da Alessandro, diciamo, la nostra vita ha continuato nel frattempo, proprio perché, ecco, quello che va raccontato poi Moreno, cioè il Poggio degli Aquiloni ha preso magari un'altra piega, un'altra strada rispetto a quello che era il progetto iniziale con la Letizia, che era quello di accogliere i bambini abbandonati con patologia, ma questo lo ha fatto perché questa è la volontà di Dio. Non perché qualcuno di noi ha detto di no, o qualcuno di noi... Questa era la volontà di Dio. Moreno ha sviluppato, io lo ammiro tantissimo, lo ammiriamo tanto, perché ha sviluppato questa grande capacità di stare vicino ai giovani, che noi personalmente io non c'ho ancora, forse mi sento ancora troppo indietro, troppo piccola per arrivare, però era la volontà di Dio. E allora in questa libertà, nonostante le tante cose che comunque ci uniscono anche con Moreno, perché continuiamo a stare sulla stessa lunghezza d'onda, soprattutto a livello spirituale direi, anche se non ci vediamo, anche se non riusciamo a vivere come viviamo prima in equip, tutta la condivisione, la comunione è rimasta. E soprattutto è stato bello che una coppia della nostra equip, che tra l'altro è presente qua, quest'anno ci ha avuto questa bella idea, perché abbiamo deciso di prendere un impegno, cioè di fare anche qualcosa di concreto come equip proprio. Noi nel frattempo ci siamo uniti a un'altra equip, che è l'equip La Perugia 20. Quindi io dico sempre che la nostra equip si chiama 2030, perché siamo due equip, poi va bene, per semplificare, Perugia 20, va bene. L'idea è stata quello di portare una busta ad ogni riunione, noi abbiamo scritto sopra il nome di Moreno proprio, e ciascuno di noi ad ogni riunione dà quello che può per poter sostenere quello che lui continua a fare al Poggio degli Aquiloni, praticamente, perché di fatti ci vivono lui e Peng, e quindi, però è un modo anche noi come equip non solo per metterci veramente, no, in cammino anche a livello materiale, dire facciamo qualcosa di concreto tutti insieme, ma anche per proseguire questa comunione, perché il cammino l'abbiamo fatto insieme anche con Letizia in equipa Notre Dame. Ecco, c'ho un minuto, in quest'ultimo minuto velocemente vi dico altre due cose pratiche, concrete, che stiamo vivendo con Claudio. Uno, il fatto che è vero quello che raccontava Moreno, che io all'inizio non capivo, che quando poi accogli, il desiderio è di accogliere ancora. E noi a dicembre abbiamo dato disponibilità per un altro bambino, ma le porte non si sono aperte. nella stessa volontà di Dio, che se vuole le apre, se no le chiude, ma non passa mai per un nostro egoismo. E quindi le porte non si sono aperte, ma non è un problema, cioè dobbiamo restare sempre distaccati ma sempre disponibili, così, alle chiamate che il Signore ci fa. E colgo l'occasione per raccontarvi un'ultima cosa, perché per noi è stata tanto fondamentale. Noi ci stiamo trovando in questi ultimi mesi a cambiare casa, e, perché la casa dove eravamo siamo in affitto, e i nostri proprietari insomma hanno bisogno di casa, quindi noi ci siamo trovati a cercare casa, e ci è successa una cosa per noi ci ha interrogato tanto, non ci ha stupiti, perché quando fai veramente un cammino serio non ti stupisci di queste cose, però ci ha colpito, ed è stata la telefonata di una coppia dell'Equipe Notre Dame che ci ha detto che dovevamo cercare casa e loro l'avrebbero comperata. Questa è una cosa che a noi ha colpito molto, uno perché prosegue il nostro cammino di distaccamento da tutto ciò che è di questo mondo, che appartiene a questo mondo, compresa la casa, che quindi non sarà mai nostra, ma ci ha colpito che è una coppia dell'Equipe Notre Dame che noi stimiamo tantissimo, che ci ha ribadito che questa è l'Equipe Notre Dame, cioè sono persone che vogliono veramente camminare con Gesù, perché queste cose umanamente non te le spieghi, non sono spiegabili umanamente, solo il Signore può fare queste cose, quindi solo chi si rende disponibile, solo chi dice sì è in grado poi di condividere anche ciò che ha e di metterla al servizio. Infatti noi con Claudio eravamo certi che questo dono non poteva essere solo per noi, e vi cito solo la lettera di Giacomo: una religione pura e senza macchia davanti a Dio nostro Padre è questa: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi pure da questo mondo. Il Signore ha fatto un giro meraviglioso, una piroetta fantastica, perché la casa dove andremo a vivere è la casa di una vedova, con due bambini piccoli che tramite Claudio abbiamo conosciuto, e quindi basta, il cerchio si chiude. Basta.
Io volevo ringraziare tutti voi, volevo ringraziare tutta Equipe Italia, questa di adesso e quelle passate, perché sono state proprio quelle passate che ci hanno permesso di entrare, perciò ecco, speriamo che questo messaggio d'apertura venuto da Equipe Italia vecchia, diciamo così, non era poi così tanto vecchia, no? E allora, rubiamo un altro minuto, anche se siamo alle 8, per farvi vedere un attimo che cos'è il Poggio degli Aquiloni. Dura 3 minuti. Casa nostra, i ragazzi che vedete sono ragazzi scout che passano da tutta Italia, ragazzi della parrocchia, che ci dimostrano che anche senza soldi, come un tempo, le cose si possono fare con le nostre mani.
Io penso che non ci sono altre parole da aggiungere a questa, alle parole di loro. Io sono molto emozionata perché noi siamo stati ospiti da Moreno e Letizia, abbiamo respirato la santità di Letizia, la respiriamo ancora tramite lui, e quindi quando siamo usciti dalla vostra casa ho detto a Mauro: abbiamo fatto un ritiro spirituale e siamo stati soltanto ospiti da loro, niente di più. E quindi grazie davvero, avete testimoniato l'amore di Dio proprio, la maiuscola. grazie a Sofia, che non ti conoscevo, e quindi è stato veramente un piacere. Abbiamo conosciuto anche Claudio, e grazie insomma per aprire veramente i vostri cuori all'amore di Dio. Per noi è davvero, ognuno poi nel cuore viene depositata questa testimonianza e quindi darà i suoi frutti. Grazie.